Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Il canto delle balene. La letteratura dalla parte del torto. Di e con Rita Tortora.
In poco più di un mese dalla sua apparizione, il virus conosciuto come Covid-19 si era diffuso su scala globale, contagiando, a poco, ogni continente, stato, città, quartiere. All'inizio si pensava che i paesi più freddi sarebbero stati al sicuro, che il virus sarebbe morto sotto le temperature estreme, e così fu per i primi giorni. Ma le azioni dell'uomo avido gli si ritorsero contro. Il suo riscaldamento globale non svanì nel nulla. Semplicemente non fu più notizia di rilievo, ma le temperature continuarono ad alzarsi. Come era già successo, ancora una volta, poi un'altra e poi un'altra ancora, in luoghi come l'Antartide si raggiunsero i 16, 19, poi 20 gradi. Ed in queste occasioni il virus ebbe modo di diffondersi ed evolversi per sopravvivere al clima rigido. Ed ecco come, per mano nostra, sul pianeta non vi furono più persone sane. Vi erano tre categorie: i morti per insufficienza respiratoria, i malati che riuscirono a guarire e coloro il cui sistema immunitario riusciva a bloccare il virus istantaneamente al suo ingresso, non causando così alcun problema all'organismo. Tutti avevamo però una cosa in comune. Tutti possedevamo il virus dentro il corpo, virus ancora vivo, ma lo scoprimmo quando ormai era già troppo tardi. Una volta che il virus si diffuse su scala globale e non mette più vittime, si pensò che il periodo più oscuro per l'umanità fosse finalmente finito, e per i successivi 2 mesi l'attenzione delle masse si focalizzò sulla ripresa economica di un sistema collassato sulle sue stesse fondamenta e sulla rifondazione dei governi caduti. Quello che successe fu un fulmine a ciel sereno. Nessuno se lo aspettava e nessuno poteva aspettarselo, o perché troppo inverosimile o perché troppo presi di cercare di tornare alla normalità. Il virus era evoluto. Prese il nome di Covid-20, ma venne presto sostituito con Undead Covid. Coloro che avevano ancora qualche sintomo si aggravarono e nel giro di massimo un giorno morirono, senza morire. Dai quasi 8 miliardi iniziali, l'umanità aveva raggiunto i 5,6 miliardi di superstiti, ma con questa nuova forma di virus, più violenta, raggiungemmo i 2 miliardi di sopravvissuti, insieme ai 3,6 miliardi di non morti, entrambi concentrati tra Asia ed America. L'Africa purtroppo collassò durante l'esplosione del Covid-19 a causa della mancanza di un sistema sanitario efficiente. L'Australia, in mezzo tra due fuochi, il virus ed i continui incendi, crolla forse per prima. Forse ci sta ancora qualche superstite, ma nessuno ne ha più notizia. Ed è qui che comincia la mia storia, pochi giorni dopo il passaggio da Covid-19 a Covid-20. La mia struttura fisica ed una elevata dose di fortuna fecero sì che io fossi un portatore sano. Neanche un colpo di tosse mi colpì. I miei genitori non se la passarono benissimo, ma in qualche modo superarono entrambi la malattia. Per quanto riguarda il resto della famiglia, alcuni ci abbandonarono a causa del Covid-19, altri pensarono di scappare dall'Italia in cerca di cure migliori. Purtroppo, dopo la loro partenza, non ricevemmo più notizie, ma preferisco non parlare di un dolore tanto grande. Quando il virus evolse nella sua forma più cruenta e poi nello zombismo, ancora avevamo servizi come luce, gas, acqua ed internet, ed è proprio grazie a quest'ultima che la notizia del primo zombie si diffuse sui social e che molti ne vennero a conoscenza. Tuttavia quasi nessuno ci credette, ed io sarei stato tra quelli se, se non lo vidi con i miei occhi pochi giorni dopo. Non so chi fosse, ma ricordo bene la scena. Mi stavo ridirigendo al supermercato per alcuni alimenti, visto che mia madre non si era ancora ripresa del tutto, e mentre attraversavo quella strada al semaforo, un tempo così affollata, ormai quasi deserta, vidi il guidatore ondeggiare la testa, prima avanti, poi indietro, prima a destra, poi a sinistra, finché non sbatté violentemente contro il finestrino per poi sparire la mia visuale, appoggiata sulle sue ginocchia. In pochi minuti l'ambulanza fu sul posto, e dato ciò che avevamo appena affrontato, si limitò a coprire, caricare il cadavere e pormi qualche domanda. Quel signore, scoprimmo poco dopo, aveva una moglie che stava facendo la spesa proprio in quel supermercato. Probabilmente stava andando a prenderla, e quando questa, uscendo, vide la sua macchina affiancata da quella dell'ambulanza, scoppiò in un'orgia di urla, pianti e bestemmie. I paramedici riuscirono a calmarla, e tra una cosa e l'altra, una mezz'ora era passata. Io ero ancora lì, bloccato da quella scena un tempo surreale, ma ormai così solida per i miei occhi. Ero in piedi, fermo, a pensare quando tutto questo sarebbe finito, quando d'improvviso qualcosa che non doveva muoversi si mosse. L'uomo, la cui morte era stata confermata più volte su richiesta della donna, si alzò con una lentezza spettrale, facendo cadere la coperta che ne copriva il volto e svelando ai miei occhi qualcosa di ancor più raccapricciante. Non respirava. Come in ogni film, vi lascio intuire cosa successe quando la donna, vedendolo, gli corse incontro. Il terrore di qualcosa di sconosciuto e pericoloso, che per 2 mesi aveva fatto parte della mia vita, si manifestò ora nei suoi massimi livelli, anche se, ammetto, nascosto dietro un po' di pazzia, si celava un sorriso nel vedere ciò che per anni avevo desiderato, ma in quel momento notai in me solo il più macabro terrore ed il desiderio di correre a casa. Considerando ciò che successe in seguito, mi ritengo fortunato di essere stato tra i primi a vederlo. Corsi a casa e raccontai quanto accaduto. Ripensai alle 4, forse 5 notizie simili, scambiate per fake news, e capì che il tempo a nostra disposizione si accorciava sempre più, ad ogni secondo. Dapprima implorai i miei di ascoltarmi, ma la storia era troppo inverosimile per credermi. Pensarono fossero i segni del trauma psicologico. Così feci una cosa che non avevo mai fatto. Mi arrabbiai ed urlai contro di loro. Non so bene cosa o come lo dissi, ma riuscii a convincerli. A quel punto, il mio passato trascorso a ipotizzare queste situazioni mi tornò utile, e per una volta, in casa, io decidevo cosa fare. Io decidevo come fare. Io decidevo.
Sarà una sessione abbastanza insolita del canto delle balene questa di oggi. In realtà, in prima battuta, l'idea era quella di leggervi e commentare insieme La peste di Camus, romanzo oltremodo noto che risale come scrittura e pubblicazione negli anni 40. La peste di Camus in qualche maniera ci avrebbe permesso di fare delle considerazioni su quello che oggi stiamo vivendo, con questa obbligata clausura dovuta al fatto di dover contrastare la diffusione di questo flagello che è il coronavirus, così come nella cittadina algerina francese di Orano Camus immaginò la diffusione della peste. Probabilmente farò una trasmissione anche su questo, ma oggi la mia idea è sulla falsa riga di quanto scritto da Camus, che in maniera quasi pedissequa racconta quello che sta succedendo ai giorni nostri. Ho preferito fare un esperimento un po' differente, e quello che avete ascoltato è l'incipit di un racconto borderline tra il fantascientifico, il noir e l'horror, ideato da Lorenzo Salvi. Chi è Lorenzo Salvi? Lorenzo Salvi è un ragazzo di 20 anni ed è mio figlio. Come tutti i ragazzi, sta vivendo questa esperienza della clausura, degli arresti domiciliari. E in qualche modo la sua vitalità in questa maniera imprigionata, ha trovato la maniera di difendersi, di esorcizzare questa situazione assolutamente innaturale, innaturale tanto per noi più anziani quanto per i più giovani e soprattutto per i più giovani, raccontandola a modo suo. I ragazzi vivono e sono vissuti soprattutto in questi ultimi anni di serie televisive che in qualche maniera, e film che in qualche maniera erano l'anticipazione, la profezia di eventi catastrofici, apocalittici, post-apocalittici, da Io sono leggenda a The Walking Dead e via così, una catastrofe dietro l'altra, una situazione globale di disastro, di sciagura, di iattura, chiamatela come volete. E in qualche maniera tra di loro, negli incontri serali soprattutto, magari intorno al fuoco in un campeggio scout, se la raccontavano un'ipotesi del genere, fantasticando sul tu come faresti, tu che cosa faresti se dovesse succedere qui a noi. Beh, Lorenzo ha ipotizzato esattamente l'evoluzione dalla storia del Covid-19 a una situazione post-apocalittica, da evoluzione del coronavirus in qualche cosa di ancor più raccapricciante che ha come evento finale lo zombismo. Certo, mi direte voi, siamo entrati nel surreale, nella fantascienza, nell'impossibile. Ma quanti di noi avrebbero pensato e creduto possibile quello che stiamo vivendo ai giorni nostri? Adesso lascio ancora a Lorenzo il piacere di leggervi ancora una pagina del suo romanzo, in evoluzione, ovviamente non è ancora terminato, ma a lui piace raccontarcelo e farcelo ascoltare. Non per vanità o per altro, ma è una maniera con la quale lui da una parte esorcizza quello che è in fondo anche per lui così spavaldo e un timore e si difende dall'ansia di questi giorni chiusi. Dall'altra, in realtà sta sperimentando e forse scoprendo per la prima volta il piacere della condivisione con il proprio gruppo familiare, in generale con altri che non siano i suoi coetanei. Il canto delle balene, la letteratura dalla parte del torto.
Le notizie circa la situazione nelle città venivano ancora messe in rete e, beh, scappare in montagna si rivelò la mossa migliore. I residui d'esercito non riuscivano ad organizzarsi per contenere gli zombie che continuavano a camminare ininterrottamente senza mai uscire dalla città in quanto ricca di cibo. Tra i sopravvissuti si crearono quattro categorie. I solitari, o per scelta o perché avevano perso tutti, che si muovevano ogni giorno in cerca di cibo e sicurezza. Le altre tre categorie formavano dei gruppi. I primi furono i saccheggiatori, per lo più ragazzi in cerca di soldi o gioielli. Poi coloro che rinominai gli Alexandria, in onore di uno dei gruppi della serie The Walking Dead. Loro erano persone normali, in cerca di rifugio e non preparate a combattere, né fisicamente né psicologicamente. Per il nome dell'ultimo gruppo mi rifeci sempre a The Walking Dead, i Negan. Erano gruppi composti da evasi o persone felici di dare sfogo ai propri istinti che la società aveva represso. Se vogliono qualcosa, semplicemente la prendono. Se vogliono fare qualcosa, la fanno. Nessuno può dirgli cosa è giusto e cosa è sbagliato. Rubare, uccidere, violentare, torturare. Per loro sono azioni giustificate dall'istinto di sopravvivenza e dalla rimozione dei vincoli imposti dalla società, che, come diceva Freud, portano all'isteria e alla psicosi. Purtroppo queste cose non erano più solo parte di film o serie televisive, erano la nostra realtà.
You gave me the letter. I guess it was July. You said we'll be better. But I don't know why. I should be so lonely. When I close my eyes, imagined you're mine. Sometimes I feel tired of my heavy thoughts. It's like start a fire when we're on the boat, and I'm on my own. Wasting my nights without you behind.
Come avete potuto ascoltare in questo piccolo estratto del romanzo di Lorenzo, la realtà difficilmente immaginabile solo fino a pochi giorni fa si confonde nella mente, nella fantasia di un giovane con quelle che sono state le immagini proiettate dalla televisione e dal cinema in questi ultimi 10 anni in particolare. Diciamo che il post-apocalittico è stato un genere, ed è un genere molto gettonato, sollecita sicuramente fantasia e adrenalina in pari misura, e soprattutto appunto facendo leva sul fatto che, almeno fino ad oggi, tutto quanto visto sullo schermo era palesemente, platealmente improbabile e inverosimile. Senza arrivare agli estremi della narrazione zombesca, diciamo che oggi il Covid-19 ci sta ponendo di fronte a uno scenario che quantomeno gli si avvicina molto, nel senso che i morti ci sono, la chiusura dei confini c'è, le città sotto assedio e circondate da controlli, presidiate da controlli e quasi un coprifuoco c'è, e c'è lo spettro nell'aria di quel che sarà dopo. L'impoverimento, la difficoltà della ripresa economica, le indecisioni e gli errori dei governi, ai quali si concede come unica scusa il fatto che non ci sono episodi simili nel passato, né vicino né lontano. Pertanto anche la gestione di questa emergenza effettivamente viaggia, naviga a vista. Avendo già ascoltato il seguito della storia narrata, anzi ideata da Lorenzo, posso dire che nella sua fantasia predomina comunque una vena di ottimismo. Lui ipotizza comunque che tutto il suo gruppo e i suoi affetti trovino rifugio in un rifugio appunto di alta montagna, ci racconta di come scorre la vita di questo gruppo di superstiti all'interno di questa nuova comunità, e so già come anticipazione che sarà un epilogo lieto quello del suo romanzo. Ve lo dico perché tanto è un romanzo che non leggerete mai, è qualche cosa che conoscerò io, sua madre e pochi altri. Ve l'ho voluto raccontare perché al di là dei capolavori letterari mi ha fornito questa storia di questo ragazzo a me caro e a me vicino, mi ha fornito lo spunto per capire come nasce una storia, come si genera improvvisamente quell'estro creativo che ti porta a immaginare situazioni e poi a farle andare nella direzione che vuoi tu, in baffo a quella che è la realtà, ed è la realtà che stiamo vivendo giorno dopo giorno, che non sappiamo dove ci porterà. Preferisco pensarla come Lorenzo. Preferisco pensare che a un certo momento tutto tornerà vivibile, magari anche più vivibile di com'era prima di questa brutta avventura. Voglio pensare e credere che dai tanti troppi errori fatti dai nostri governi, dalle singole persone, quindi a livello sia collettivo che individuale, scelte a volte fatte, a volte subite, che ci hanno portato ad una situazione al limite del collasso. Ricordando a questo punto Camus e il suo romanzo ben più famoso La Peste, ma anche Manzoni con I Promessi Sposi, o anche García Márquez con L'amore al tempo del colera. I flagelli, le epidemie periodicamente ci sono e periodicamente si affrontano. Noi stiamo vivendo un'epidemia che ha una connotazione però decisamente diversa. Un'epidemia al tempo della globalizzazione, al tempo delle polveri sottili che come tante piccole astronavi trasportano questi microorganismi letali che esistono da ben prima di noi e che ci stanno insegnando quanto la nostra prosopopea, la nostra convinzione di supremazia sia ben poca cosa nel momento in cui la natura decide di intervenire con la sua mano. Avete ascoltato Il canto delle balene, la letteratura dalla parte del torto. Pensieri in libertà, in compagnia di Rita Tortora.